real quick. The general. Ci hanno messo del laser, no? Un attimino solo. Vengo io. Ma credo che... La parola di Esodo 12. Quando 11, versetto 11 dice: mangiatelo, si parla dell'agnello, in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e il vostro bastone in mano. Mangiatelo in fretta, la Pasqua del Signore. 12, Esodo 12, versetto 11. Poi leggiamo in Marco 13, pagina 1005 per questa versione, i versetti che vanno dal 33 al 37. Leggo io. State in guardia. Vegliate, poiché non sapete quanto sarà il momento. È come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dando la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito, e comandando al portinaio di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone, se a sera o a mezzanotte, o al cantare del gallo, o la mattina, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quel che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Poi andiamo in Luca, capitolo 12, leggiamo dal 35 al 48. Qualcuno?
I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate.
Leggiamo ancora in Luca sempre, Luca 13. Dal 23 al 28, facciamo leggere Alessandro.
Un tale gli disse: Signore, sono pochi salvati? Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici, ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti malfattori. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti del regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori.
Cari fratelli e sorelle, come avrete potuto notare, queste parole non sono dette a caso. Hanno un significato profondo, ci fanno porre delle domande alla quale ognuno deve rispondere personalmente, perché come ben sapete la salvezza è personale, non è collettiva. E per questo motivo, quando dice noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato le nostre piazze, egli dirà: io vi dico, non so da dove venite, allontanatevi da me, voi tutti malfattori. E poi tutto il resto lo conosciamo. Questa, cari, è una domanda che dovremmo farci in continuazione. Dobbiamo capire in quale posizione ci troviamo. Questo non per fare un conto fra di noi, chi è più giusto, chi è più santo, chi è meno santo, quel fratello che, sapete, nelle chiese si alza in piedi e canta prima degli altri e balla e fa... Cioè, non è questo. Questo ci deve far porre delle domande in continuazione. E perché? Perché... Poi abbiamo letto anche tutto il resto, il consiglio del Signore è sempre quello. La settimana scorsa abbiamo letto qualcosa, mi pare, su Ezechia, e la guarigione di Ezechia, diciamo che ve la ricordate tutti quanti. Però la volta scorsa abbiamo visto, considerato una cosa, abbiamo visto che lui a un certo punto è stato arrogante, no? Dopo che era stato guarito. Sì. Ma... questa volta vogliamo considerare un'altra cosa. A un certo punto, quando si presenta il profeta Isaia, gli dice: va, prepara la tua casa, metti in ordine le tue cose, perché i tuoi giorni sono terminati, sostanzialmente, o stanno per terminare, perché c'è scritto che Ezechia era stato colpito da una malattia che doveva condurlo alla morte. Riflettendo bene su queste parole, sappiamo che il nostro corpo va disfacendosi di giorno in giorno, così non deve essere il vostro uomo interiore, c'è scritto. E che cosa possiamo dire di questo? Possiamo dire che la nostra carne è soggetta a tutta questa serie di accidenti di vario genere. La fede non è che ci esime da batteri, da virus, da cancri, da quello che... La fede non ci esime da questo. La cosa bella, invece, molto bella, è che in questo caso l'intervento del Signore è stato propiziatorio. Ma la domanda è: va, prepara la tua casa e metti in ordine i tuoi affari, le tue cose. L'ha ancora avvertito, perché lui tutto sommato era un uomo di Dio, era fedele, quando è stato, si è inorgoglito, è stato mazzolato, però diciamo che era un uomo fedele. E il Signore gli manda Isaia per tranquillizzarlo, si fa per dire, per tranquillizzarlo per niente. Cioè, sostanzialmente gli ha detto: vai, che i tuoi giorni sono contati, perché tu hai una malattia che ti conduce alla morte, punto. Sappiamo la reazione di Ezechia, sappiamo che Ezechia si mette a piangere, si gira contro il muro, sappiamo tutto questo. Sappiamo che mentre Isaia per strada ritorna, lo fa, il Signore lo fa tornare, e sappiamo che gli allunga la vita di 15 anni. Quindi da una parte vediamo i fenomeni naturali del nostro decadimento fisico, l'abbiamo visto in tante occasioni, dall'altra parte vediamo che comunque il Signore, se lo ritiene opportuno, interviene nella vita dei suoi figli. Non possiamo dirgli per quello se è intervenuto e per l'altro no. Il Signore decide, è sovrano in ogni cosa, non possiamo dirgli perché a lui sì e a me no, eccetera eccetera. Ma le parole sono queste: va e metti a posto le tue cose. In qualche modo ti chiedo, caro fratello, cara sorella, se la stessa cosa venisse chiesta a qualcuno di noi. Questa è la questione. Sei ormai pronto e sereno ad incontrare il Signore? Oppure sei come quegli increduli colpiti dal male che vengono meno alla paurosa attesa di quel che gli spetta? Guardate, sono domande molto serie. Sono domande molto serie. Ma gli increduli non conoscono il Signore. Capisci? Non hanno sponde, non hanno porte, non hanno niente. Hanno solo quello che hanno seminato nella loro vita, che pensavano fosse eterna, e invece no. Gli increduli non conoscono il Signore. E per questo non solo non conoscono quello, ma non conoscono neppure il giudizio di Dio, perché sennò sarebbe ancora più grave la situazione. Per cui grava su loro, che cos'è che li attanaglia? È la loro coscienza. Perché noi sappiamo, come dice Paolo, che in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, ed è una realtà meravigliosa questa. È solo quello che non ho sottomesso a Dio, che è soggetto al castigo, che viene riscattato da Cristo. Quindi ciò che grava nella coscienza delle persone è lo smarrimento, è il cambiamento dello status quo. Cioè, io sono qui, tranquillo, sereno, con tutti i miei programmi nella testa, ma ahimè i miei programmi cambiano all'improvviso. Ma io non parlo dei non credenti, io parlo dei credenti. Ma perché? Ma per te, che dici di essere credente, sei pronto a subire il cambiamento dello status quo? Non so se mi sono spiegato, mi sembra che la domanda sia abbastanza chiara. Se sei pronto a subire il cambiamento dello status quo. Perché tu, se sei credente o non sei credente, non è che sei escluso dal male fisico, da una malattia. Gesù dice, come abbiamo letto prima, vegliate, siate pronti. E se pronti non significa solo non peccare, come pensano molti. Non significa quello, perché io posso non peccare, si fa un esempio, costringendo me stesso a una serie di regole, come fanno i farisei, che purtroppo nel seguire le regole sono infelici, perché pensano che attraverso queste regole pensano di essere salvati. Il Signore ci dice di essere pronti con i fianchi cinti, perché? Perché se non siamo, in ogni caso, come lo fu all'epoca di Mosè, essere pronti con i fianchi cinti, perché? Perché tra un po' ci sarà il passaggio dell'angelo, del Signore, in ogni caso. Quindi essere pronti, essere come coloro che devono partire, che hanno la valigia pronta, hanno la valigia pronta con i fianchi cinti. Cioè, sapete, i fianchi cinti sono, vuol dire che ora le vesti non erano più rilassate, anche noi quando usciamo di casa magari ci mettiamo una bella cintura, perché sennò ci cadono i pantaloni. Metti in ordine le cose della tua casa, della tua famiglia, della vita materiale e della vita spirituale. E per certi motivi le cose sono sottoposte, perché prima mettiamo a posto le questioni della vita spirituale, e poi se rimane qualche lavatrice accesa, beh, qualcuno la spegnerà, no? Perché non sapete a che ora il padrone di casa verrà. Facciamo in modo di non essere ingannati dalla nostra supponenza. Un altro peccato è la supponenza. La supponenza è peccato, perché noi cioè, forse non abbiamo capito, il credente non deve supporre niente. La supponenza. Già, la supponenza è un'altra forma di arroganza. È una forma di arroganza. Perché io, cioè, ho la mia opinione che è diversa da quella di Dio. E questo è peccato. Dici, ma come? Non posso avere la mia opinione? Certo, puoi avere tutte le opinioni che vuoi, sei libero. Ma sei scollegato dal Signore. E la supponenza è un'altra forma di arroganza, che la possiamo chiamare anche superbia. cioè vanno di pari passo. Se è così, vuol dire che ancora non abbiamo messo in ordine la nostra casa, vedete? E questo è un problema, perché tu vai a fare una visitina e poi ti dicono, signora, purtroppo, o signore, torni domani mattina perché dobbiamo fare tutta una serie di altre cose. Fratelli e sorelle, non mi guardate come se stessi dicendo qualcosa di strano. È una realtà. Non dobbiamo supporre che a noi queste cose non succederanno mai. Capito? E non è una garanzia il fatto di essere credenti e di venire in un... di appartenere a una chiesa, che questo non avverrà. Nessuno di noi lo sa, io che vi devo dire, vi auguro tutto il bene del mondo, ma soprattutto quello del Signore, che è più importante, questa è la mia opinione, perché se vi auguro solo quello, il mondo ha dei limiti, il Signore no. Allora, perché dobbiamo tenere a posto in ordine la nostra casa, per essere come quelle vergini che sono avvedute, e non quelle che non sono avvedute, che al ritorno improvviso dello sposo non sono pronte. Non sono pronte per mille motivi. Ecco, la nostra vita spirituale è ordinata e disordinata. Possiamo dire noi, colpiti da un male, possiamo dire, Signore, io sono sereno. Sono sereno. Questo è il mio rapporto con te, perché è una relazione profonda con te. Conosco e so tante cose, perché tu me le riveli, non la mia supponenza, la mia saccenza, il mio discernimento. Che il Signore ci dia discernimento Lui. Il credente deve imparare a gestire gli eventi della vita, cari. Non sappiamo. Questo è un altro fatto, che noi viviamo all'incertezza, ma noi non sappiamo. Quindi gestire gli eventi della vita, anche quelli più dolorosi. Ci sono dei momenti che possono venire, degli eventi molto dolorosi, sapendo che tutto è in attesa del giorno del Signore. Tutto è in attesa del giorno del Signore. Allora stiamo attenti. Noi supponiamo nel tempo e sbagliamo, perché il tempo è assolutamente provvisorio, si sfugge di mano. Se non fosse così, che noi... aspettiamo l'attesa del giorno del Signore, il tempo non avrebbe senso. Che senso ha il tempo? Non ha senso. Quindi ha un senso nell'attesa del Signore, altrimenti non ha un senso. Il tempo è un altro mistero, cari fratelli e sorelle, della vita, che l'uomo non può governare. Ecco, quanti film, quante cose hanno cercato di inventare la macchina del tempo per tornare indietro, per andare avanti. Sono spettacoli che non divertono più, almeno un credente non lo divertono. Il Signore ha fatto il tempo solo in un senso. Va avanti incontro alla sua fine. Come tutte le cose create hanno una fine, in visione delle cose eterne che non hanno fine. Allora tutti siamo vissuti nel tempo. Allora le vite di quelli che sono morti dove sono, cari fratelli? Sono nel tempo. Sono nel tempo, agli occhi di Dio, che noi sono sconosciuti. Non ci sono più, ma hanno avuto il loro periodo di vita. Quindi loro nel tempo sono vivi. Dio è il Dio dei vivi e non dei morti. Quante cose. Semplicemente ci stanno aspettando. Stanno aspettando. Loro sono arrivati prima e noi arriveremo dopo. Ma la conclusione è quella, la conclusione del tempo in attesa del giudizio di fronte al Signore. Tutti siamo vissuti nel tempo, per i fratelli e sorelle. Quindi le loro vite non sono sparite, restano i nostri ricordi, ma i nostri ricordi se ne andranno. Ma soprattutto restano davanti agli sguardi del Signore. Il Signore sa ogni cosa, perché nel tempo viene scritto il nostro futuro, cari fratelli e sorelle. Nel tempo viene scritto il nostro futuro, un futuro senza tempo, cioè l'eternità vissuta alla presenza di Dio. E questo. Per questo, come sta scritto, la morte non sarà più. Quella che stiamo vivendo non è l'eternità, ma una vita nel tempo, con un corpo di morte, come sta scritto. perché il corpo, come abbiamo visto, è soggetto a tutta una serie di passaggi. Beati coloro che sono stati riscattati dal sangue di Cristo, che sono passati dalla morte alla vita, e questo è il significato delle parole di Gesù. Beati coloro che sono passati dalla morte alla vita, e che su di loro non ha più potere la morte seconda. Per questo non essere spaventati, spaventato alla domanda. Non so, tu sei spaventato? Se uno ti pone la domanda e la riponiamo, prepara le tue faccende, quelle terrene, per non avere debiti con nessuno, e prepara quelle spirituali, se sei pronto. Chiediti se sei pronto con i fianchi cinti. Perché è bello supporre che domani, quando avrò 90 anni, quando avrò... che avrò fatto tutto il mio percorso, andrò a fare la spesa tutta la vita, col tram, con la macchina, morirò attorniato di... poi... Cioè, sono le supponenze che noi facciamo. Gli israeliti devono essere pronti con i fianchi cinti. E così ci dice anche Gesù, siate pronti con i fianchi cinti. Siate in guardia, vegliate, perché voi non sapete quando sarà il momento, quel momento. È come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dando la responsabilità ai suoi servi. Vedete, qui c'è una parola importante. Dandone la responsabilità ai suoi servi. Cioè il Signore ci rende responsabili, quindi questo significa che il Signore ci dà autorità a chi l'ha data. E poi c'è che chi questa autorità non ce l'ha. Per niente, ma se uno deve prendere coscienza però, perché dice, era un generale e non lo sapevo. Vabbè, se non lo sapevi che era un generale, sostanzialmente sei morto senza saperlo, e quindi tu non sei un generale. Tu non sei niente, neanche un soldato semplice. Non so se mi sto spiegando. E quindi, vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se è sera, mezzanotte, al cantare del gallo. Noi questo... non lo sappiamo. L'altra volta parlavamo con Daniela di questa ragazza che è stata anche la mia allieva, questa ragazza di 43 anni, non mai più potevamo immaginare, o forse ne aveva qualcuno in più, tua età, ma chi poteva immaginarlo che non so in quanti mesi se n'è andata via sostanzialmente, di una vigilia. Tre giorni. Vabbè, meglio così. 3 giorni, 3 mesi, forse meglio 3 giorni. Cioè, visto dal punto di vista umano. Allora, beati coloro che sono stati riscattati dal sangue del Signore. Nel capitolo, appunto, che abbiamo visto di Marco adesso, abbiamo visto quanto è importante per noi prendere coscienza di questa responsabilità. Il Signore ci ha responsabilizzati. Quando tu responsabilizzi uno che responsabilità non ce l'ha e gli dai queste responsabilità. E per questo motivo, dopo tutte queste cose che appaiono incerte, è la domanda di Pietro che conosceva il Signore, almeno dice dove ce ne andremo noi, a chi ce ne andremo noi, se solo tu hai parole di vita eterna. E questa è la questione. Vi sono milioni di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di cose che noi non sappiamo. Come potremmo misurare lo spazio infinito attorno a noi? Non potremmo mai misurarlo, perché abbiamo visto anche in altre occasioni. C'è una stella che è più grande del nostro sistema. Che significa? Cioè, diamo di testa se cominciamo a entrare, immaginatevi poi. E quindi quante sono le cose? Come facciamo a misurare? Non possiamo. Dobbiamo accontentarci del dono che Dio ci ha fatto. Se l'abbiamo capito. Se non l'abbiamo capito, siamo come quei generali che erano destinati a fare i generali, gli erano affidati i galloni, ma non lo sapevano. Quindi sono morti senza sapere questo. Dove me ne andrò lontano da te, Signore? Io, vedete, quando penso a qualcosa mi sento sempre più annichilito. riesco a capire qualcosa, tra virgolette, solo quando sento che il Signore me la rivela. È Lui che mi fa capire delle cose, che io non ho neanche studiato. Direbbe strano, ma è così. Come potremmo misurare l'universo? Ezechia, prepara le tue cose. Prepara le tue cose, che ora una malattia che doveva condurlo alla morte. E qui abbiamo visto che attraverso queste parole si capisce che non è il Signore che ci manda le malattie, ma è il decorso normale, come quando dice qualcuno, siamo tutti sotto lo stesso cielo, un detto terreno, ma questo è vero, siamo sotto lo stesso cielo, anche con i non credenti, abbiamo la stessa carne, respiriamo la stessa aria, mangiamo gli stessi cibi e tutto il resto. Non è il Signore che ci fa ammalare, assolutamente. È il normale processo delle cose, cari fratelli e sorelle, come l'entropia, le cose sono destinate a consumarsi, a perdere la loro forza, a perdere la loro energia, ma Dio lo sa ed interviene nella vita dei suoi servitori, se vuole. Se vuole. Quante volte abbiamo detto che non dobbiamo mai avere nessuna pretesa davanti al Signore? Perché il Signore ci vuole puliti, cristallini, umili. Siate pronti, preparati. Quanti qua dentro si sentono pronti ad affrontare un cambiamento improvviso del loro status quo? Cioè, oggi siamo qui ad ascoltare il culto, domani o massimo, anche oggi pomeriggio, quelli del mondo avrebbero detto speriamo di no. Io non spero niente, io spero solo nel Signore. Dico delle cose strane? No. Finiscono al pronto soccorso. Gli fanno un controllino. Chiamano i familiari, cioè cose molto molto grave. Quanti sono, si sentono a posto, veramente, perché uno non ci pensa, questo è vergognoso per un credente non pensarci. Nell'antichità, vedete, ci sono molti dipinti che rappresentano i vari frati o cose così, sempre con, andavano a dormire con il cranio di un morto sul comodino, perché questo non gli sfuggisse di mano, questa consapevolezza non gli sfuggisse di mano, e questa è una consapevolezza che il credente deve avere. Voi non avete garanzie perché state ascoltando le mie parole o perché siete qua dentro, non c'è garanzia. La garanzia ce l'avete se col Signore siete a posto. E questo lo dovete sapere anche voi, non lo posso sapere io devo pensare a me stesso. Quindi non servono a questo punto, se non siamo pronti, non servono le nostre preghiere, non sono serviti i culti, perché i cuori sono rimasti chiusi, capisci? Sentiti tanti, sono rimasti chiusi a difendere le proprie convinzioni religiose, a difendere i propri pensieri. Questo è il disastro. Sei pronta, sì o no? Questo dovete saperlo voi, non sono affari miei. Sei pronto ad incontrare o ad essere colpito da una malattia senza scampo? Sei pronto? Non lo so se sei pronto. Vedo che magari uno si, dove sono le tue parole che hai detto? Signore, qua, là. Dove sono le tue preghiere? Dove sono? Le tue riflessioni bibliche, dove sono? È facile pensare che di là agli altri succede. Preparati, Ezechia, ma tu sei come Ezechia, che conosceva per davvero il Signore? Eh? forse il problema è che il Signore, la differenza è che tu non sai se gli appartieni, sì, lo sei, tu lo sai se gli appartieni, questo lo sai, e questo lo sai se capisci che sei pronto, altrimenti c'è qualche problema. Il Signore lo sa sicuramente, ecco perché nel momento che abbiamo visto qui, versetto 13, quando versetto 24 dice sforzatevi di entrare per la porta stretta, ecco la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi stando di fuori comincerete a bussare alla porta, dicendo, Signore, Signore, aprici, bussa. Ed egli vi risponderà, io non so da dove venire. Ma capisci, se tu non hai comunione col Signore, non hai relazione col Signore, ma cosa vuoi che cosa ti viene rivelato? Se non le fantasie mistiche del tuo cervello. Cosa vuoi che ti venga rivelato? È solo il Signore che ti può rivelare le cose, se sei in comunione con Lui. Se non lo sei ancora, devi augurarti di mettere a posto le tue cose. Ma presto, presto. Non facciamo, noi abbiamo scambiato la provvisorietà per l'eternità. Poi, questo è un altro fatto stratosferico, cioè una cosa che mi penso che se i credenti credono queste cose, beh, non saprei che dire. Cioè, penso che hanno una brutta idea della fede, non hanno capito niente. Cioè, la fede è una cosa che viene post mortem, non in vita, una cosa post mortem. Cioè, dopo che muoio, no, o un attimino prima guadagno la fede. Ma il Signore lo dice chiaro. Gli dice, io non so da dove venite. Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato, bevuto, ne abbiamo fatti di agape. Ne abbiamo fatti di culti dove abbiamo invocato la presenza del Signore, e sicuramente il Signore è in mezzo a noi. Perché quando due o tre sono riuniti nel suo nome, Egli è in mezzo a loro. Ma sono domande non di poco conto. Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato le nostre piazze. Lui, attraverso la sua parola, attraverso i suoi servitori, quel che volete. Ed egli dirà, io vi dico che non so da dove venite. Cioè, scusa, ma tu dici, ma Signore, ma io sono venuto ai culti, ho pregato, ho fatto, e tu mi dici, io non so da dove venite. Come non mi conosci? Ma come non mi conosci? Signore, però la sua parola è indiscutibile, non può essere messa in discussione. Dice, io non vi conosco. Anzi, poi dice un'altra cosa. Dice, io vi dico che non so da dove venite, allontanatevi da me, voi tutti malfattori. Cioè, siete persone che fate, non che fate il male. Malfattore significa proprio che fate del male, ma a parte il male, vi gestite male, fate le cose fatte male, ma molto male, oltre... Questo io vi dico, allontanatevi da me voi tutti i malfattori. E poi aggiunge, là vi sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e con tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. Uè. E poi ci sarebbero tante cose da dire, quindi come vediamo qui la salvezza non è per tutti. Cioè, Signore l'ha data a tutti, ma l'abbiamo data tante volte. Sei pronto ad incontrare Dio, un Dio che non conosci? Questo è il problema. Come fai a incontrare un Dio che non conosci? Cioè, qua è la possibilità del tempo, dopo è finita. Qui è la possibilità di sistemare tutte le tue faccende con il Signore. Dopo non c'è più storia. Non c'è più storia, fratelli e sorelle. Vi prego, non scambiate la provvisorietà per l'eternità, perché qua non è eterno, queste sedie non sono eterne. E non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno del Padre mio, ma chiunque fa la sua volontà. Quindi sei pronto? Se sei pronto, ricorda che le cose possono cambiare anche per te, che sei un arrogante. Dici, ma dovevi dire un credente? No. Beati coloro che Dio riconosce come figli, quelli sono beati. Per loro sono le promesse, ora e in eterno. Per loro sono le promesse. Dio è misericordioso ed è paziente verso quelli che ha acquistato col proprio sangue. Il Signore ci benedica, faccia in modo che queste domande che non vorrebbero, che l'uomo non vorrebbe, anzi il credente forse vorrebbe che mai gli fossero poste, perché gli vanno un po' strette, invece ringraziamo il Signore che ce le pone. Amen.
Amen.